Buongiorno a tutti, io sono Giuseppe Manzo, sono redattore del settore economia del giornale radiosociale.it, giornale radiosociale che rinnova la sua tradizione di essere presente all'interno del salone con un proprio momento, un proprio dibattito, anche perché nel 2011, poco prima del primo notiziario inaugurale, proprio la nascita di questa testata, fu proprio un dibattito qui all'interno del salone ed è rimasta insomma questo piacere, questa possibilità di approfondire alcuni temi legati all'informazione, al giornalismo nel nostro paese, partendo ovviamente anche da quello che è il nostro lavoro di testata, che web, radio e web, anche testata online da successivamente da qualche anno, che prova diciamo a stare con tantissimi altri soggetti editoriali dentro un linguaggio, dentro un racconto del paese che mette al centro non solo le persone ma anche diciamo un'informazione corretta e sostenibile. E lontano da un'informazione corretta e sostenibile c'è la questione molto attuale le cosiddette fake news o bufale come meglio conosciute, e abbiamo voluto dare questo titolo che poi prosegue con l'intenzione anche un po' finale di questo dibattito di smascherare poi questa cattiva informazione. Spesso vengono associate le fake news e le bufale unicamente agli strumenti web e social o a cosiddetti insomma siti fake o a cosiddette pagine fake, insomma qualcosa che si riduce unicamente nell'ambito di questo mare magnum, no? del web e dei social network, cosa che secondo noi rischia di non centrare la questione e rischia di appunto deviarla verso un ambito un pochino più ristretto e parziale. Anche le ipotesi insomma di proposte di legge contro le fake news rischiano di confinare tutto sull'utilizzo dei social, ma in realtà, e lo facciamo ponendo le domande da cui vogliamo far partire questo dibattito, pensiamo che le fake news e le bufale siano un problema oggi di tutta l'informazione del giornalismo italiano, che dovrebbe e deve fare una profonda analisi e autocritica della fase che sta attraversando. Noi partiamo da alcuni esempi che ci diamo un po' più eclatanti. I fatti, i cosiddetti fatti di Colonia, i presunti stupri di massa durante il Capodanno di qualche anno fa, due anni fa, in Germania, una notizia che rimbalzò insomma su tutti i giornali e poi grazie anche al lavoro di alcuni giornalisti nella ricostruzione, nell'analisi proprio dei fatti furono fatte le verifiche ed emerso insomma una serie di falle rispetto alla notizia, al fatto che venne sparato sulle prime pagine. Non solo, c'è la questione delle ONG, quella ancora più attuale, dove viene dato per fatto diciamo assodato quello di un reato o un concorso di reato di organizzazioni che operano nei salvataggi in mare del Mediterraneo, quando invece sempre attraverso poi le parole degli stessi magistrati siamo in una fase veramente istruttoria di indagini che al momento non hanno avuto nessun riscontro probatorio né procedimenti giudiziari, a parte quelli di prassi delle perquisizioni come è avvenuta per quella della nave di Save the Children, ma che non portano diciamo a provvedimenti giudiziari, eppure passano una serie di fatti quasi diciamo così accertati, come i taxi del mare, come collaborare con gli scafisti e via dicendo. E infine anche attraverso il linguaggio poi si passa diciamo l'idea della fake news. Se solo pensiamo al termine invasione, che è uno dei termini diciamo che soprattutto attraverso la politica viene utilizzato per spiegare il fenomeno delle migrazioni oggi, questo stesso termine è una fake news, perché, e dopo ce lo spiegherà anche Eleonora Camilli molto bene, dati alla mano, dati diciamo veramente attualissimi, i numeri dicono esattamente il contrario. Quindi noi vogliamo interrogare attraverso i nostri ospiti, a partire da Paolo Foschi del Corriere della Sera, Elisa Marincola di Articolo 21 e di Eleonora Camilli, dell'Agenzia Stampa e Attore Sociale, vogliamo provare a capirci un po' di più e anche a provare ad analizzare oggi questo nostro mondo dell'informazione. E ad esempio a Paolo Foschi, che chiamo subito in causa, chiedo che la prima domanda poi che noi poniamo, no, anche all'interno del comunicato: le fake news sono sostanzialmente il sintomo di un cattivo stato di salute di tutto il giornalismo, cioè anche delle grandi testate, dell'informazione televisiva e del mainstream cosiddetto. Faccio un piccolo esempio, vi lascio la parola, perché se pensiamo agli esempi citati prima, non sono state diciamo divulgate da pagine social o siti fake, no, cosiddetti, ma anche da grandi testate. C'è un problema di verifica delle fonti, verifica delle notizie e anche una certa bulimia, no, di inseguire poi la velocità comunicativa dei social, che portano addirittura Twitter ad esempio a diventare la principale fonte spesso anche non verificata.
Sì, innanzitutto grazie dell'invito e grazie a tutti voi di essere qui. Sì, il problema è un problema molto complesso, è un problema che riguarda tutta l'informazione, non solo i siti internet. Io ho lavorato gli ultimi 3 anni al sito internet del Corriere della Sera, in prima linea, nel posto più caldo, ma non l'unico posto che è minato da questo problema della cattiva informazione, e arrivo subito a dire cosa penso. Adesso da 2 giorni ho cambiato incarico, ma ieri abbiamo avuto il primo caso in cui la persona che è stata nominata al mio posto, io ero responsabile del sito internet a Roma del Corriere della Sera, la persona che è stata nominata al mio posto in un momento di insicurezza mi ha chiamato, mi ha detto: guarda questo video che hanno pubblicato un Messaggero e Repubblica, era il video di Lotito, in realtà era solo l'audio in cui Lotito dice famosa sceneggiata riferito alla visita alla sinagoga dopo il caso degli adesivi con Anna Frank appiccicati allo stadio olimpico. E questa cosa, ma che faccio? Lo riprendiamo questo video? Faccio: guarda, se non vuoi essere, io testuale, se non vuoi essere cazziata da Milano, dalla direzione, lo devi riprendere il video. Io fossi per me non lo riprenderei, per una serie di motivi. Il primo motivo è che questo video è stato pubblicato dal Messaggero, a cui è stato mandato da un lettore. Chi l'ha verificato? Che se io... Adesso basta iMovie, io con iMovie non sono uno smanettone. Con iMovie, se io prendo 5 interviste diverse di Lotito, gli faccio dire qualsiasi cosa montandole. E a un primo esame, ascoltandole così, non te ne accorgi. Poi chiaramente se sei un tecnico, fai i tagli, vedi le ricongiunzioni foniche e tutto, e ti rendi conto che è un montaggio. Chi l'ha fatta questa verifica? Qualcuno l'ha verificata? No. Avete parlato con i colleghi del Messaggero che l'hanno pubblicato, più l'hanno pubblicato? No. Faccio: però Milano, che ti chiede? Vogliono sapere se lo dobbiamo mettere. Faccio: io non lo metterei, se non vuoi essere cazziata, mettilo. Uno dei motivi per cui sono stato tolto dall'incarico al sito internet, perché mi rifiutavo di inseguire le notizie in questa maniera. Ma quello è il primo problema, che si insegue qualsiasi cosa esce, c'è la corsa, perché il primo che la mette su internet fa più traffico. Fai più traffico, la pubblicità vale di più, incassi di più. Questo è il primo motivo. Ma non è solo questo che rende pubblicabili notizie che non andrebbero pubblicate, e che spesso non ci sono le condizioni per verificarle, perché la crisi dell'editoria è anche questo: ci sono collaboratori a cui viene chiesto di scrivere un pezzo, in cui andrebbero fatte telefonate, andare sul posto, verificare, e poi questo pezzo viene pagato in grandi giornali, non in giornali piccoli, 15 euro lordi, in cui devi togliere le tasse e i contributi previdenziali obbligatori, le spese per andare sul posto, le spese per le telefonate. La maggior parte delle volte chi deve fare i pezzi si accontenta delle prime informazioni che arrivano, le prende Repubblica, escono pubbliche informazioni che non sono assolutamente verificate. Io, per una parentesi, sono entrato al Corriere della Sera 15 anni fa e la prima cosa che mi fu detta all'epoca da un vice direttore: ma tieni presente che nel dubbio, se pubblicare una notizia di cui non sei sicuro, o prendere quello che nel gergo si chiama buco, cioè non avere una notizia che hanno gli altri giornali, tu se non sei sicuro non la pubblichi e corri il rischio di prendere il buco, non corri il rischio di scrivere una cosa che non è vera. Io penso che questa cosa non valga zero adesso al Corriere della Sera, come in tutti gli altri giornali. tant'è, faccio un esempio di un caso politico clamoroso, senza entrare in politica, ma per dire la cosa, sulla vicenda delle polizze della Raggi di cui era beneficiaria, la maggior parte dei giornali, compreso il mio, hanno scritto che la Raggi aveva preso soldi da Romeo, il collaboratore suo, attraverso le polizze, e davano per scontato che ci fosse stato un passaggio di denaro, che non c'è stato. Alcuni giornali non hanno nemmeno rettificata quando è stata smentita dagli stessi magistrati queste ipotesi. Perché? Perché non si verificano le notizie, e anche quando si rivela che non sono vere, spesso non vengono nemmeno rettificate, perché tanto il sistema sanzionatorio è tale per cui se non pubblichi la rettifica al giornale poco importa, perché non, di fatto non succede nulla. Per cui è un sistema che sta, secondo me, da questo punto di vista sta implodendo il sistema dell'informazione, non ci sono garanzie, non vengono messi i giornalisti in condizione di verificare le notizie. Perché deve essere pagato il lavoro del giornalista? Proprio per permettere di fare le verifiche, se no le cose vengono buttate all'aria. Quindi verificare notizie ha un costo, il costo del lavoro, il costo degli spostamenti, le telefonate, le ricerche. Ormai non si fa più nulla di tutto questo nelle redazioni, si fa pochissimo, sono pochissimi gli articoli che sono documentati, spesso si incollano le agenzie di stampa, arrivano le agenzie, le pulisci e le metti, ma non è che a nessuno salta in mente di verificare o approfondire una cosa detta da un'agenzia, a meno che non sia un tema particolarmente importante. Il risultato in tutto questo è che l'informazione su internet o sulla carta spesso è carente ed è scorretta da tanti punti di vista. Non è un caso poi che tu hai fatto questo esempio e hai citato il caso di Colonia, hai citato il caso delle ONG, non è un caso poi che spesso sia un mondo in particolare a soffrire di questa cattiva informazione. Un altro dei casi clamorosi, quando c'è stata Piazza Indipendenza, le cariche della polizia, con un funzionario di polizia che ha urlato spezziamogli le braccia, è uscito perché Repubblica ha intercettato l'audio, ha intercettato un video, ma 6 ore dopo che quel video era online è arrivato, ha iniziato a circolare su, non so se voi, è cambiato prima sui social e poi è arrivata anche attraverso le agenzie, una ricostruzione di un presunto virgolettato di questo video in cui quella frase spezzate di le braccia era inserita, incastonata in un discorso in cui sembravano due accademici della Crusca che parlavano tra loro, e a un certo punto uno fa l'esempio e spezzate di le braccia. Era totalmente inventata la ricostruzione, su due giornali è uscita, totalmente inventata. E comunque noi non abbiamo scritto, la Corriere non l'abbiamo messa, ma non abbiamo nemmeno raccontato la falsità di questa cosa che girava sui social. C'è un sacco di gente che, leggendola sui social, è rimasta con l'idea che il poliziotto, parlando con l'altro poliziotto, c'è tutto, detto vabbè, se proprio questo vi mena, voi gli spezzate in braccio, detto così, come se fosse. Non è un caso poi che la maggior parte di queste informazioni, di queste fake news, vadano a danneggiare i più deboli, che sono quelli che hanno meno possibilità di difendersi, perché hanno meno strumenti per difendersi da questi attacchi mediatici, che quando iniziano a rimbalzare nella rete, nei canali televisivi, sono notizie inarrestabili. Mi fermo perché abbiamo una persona espertissima di questi temi. E
sì, allora così insomma lo attiviamo proprio come dibattito, magari anche ritornando. Puoi tornare dopo, insomma, lo facciamo botta e risposta, e anche molto dinamico, e poi anche una fase con le persone in sala. Tu quindi stai puntando, come mi sembra di capire, sulla ormai la diminuzione dell'investimento dei giornali proprio sui giornalisti,
sulla qualità dell'informazione, che non è per il singolo giornalista. Io peraltro rientro in una categoria privilegiata perché sono assunto un contratto, non è che lo dico, però mi chiedo come possa, con che faccia io posso andare a chiedere a un collaboratore di fare un pezzo, di spendere una giornata di lavoro, magari girare, farsi 100 km in giro per Roma, fare telefonate, verifiche, magari fare anche delle visure camerali che costano 4,90 euro visure camerali, per fare un pezzo ma devi fare 10, 12 se vuoi ricostruire una catena societaria, e poi gli dai 20 euro lordi. Che informazione puoi chiedere?
Questo è il primo punto, insomma, oggi il lavoro giornalistico quanto vale, no? Che sono stati anche questi anni di dibattito su un ecocompenso, su l'altissima percentuale di precariato o addirittura lavoro gratuito nelle testate giornalistiche. Questo è un dato. Il secondo dato mi veniva poi in mente rispetto al fatto che alcune categorie sono più colpite, no? Quando mio ex capo servizio al Corriere del Giorno, quando io insistevo 7-8 anni fa, gli mandavo su Napoli, gli mandavo su quello che accadeva nei campi rom o ad esempio sui migranti, mi diceva guarda, io riesco a farti passare ogni tanto, ma un mio vecchio direttore, mi diceva lui, ma alla fine gli immigrati se li comprano i giornali? No, questa domanda molto cinica, che poi è alla base, no, anche di come si collega al fatto che ci sono categorie deboli su cui poi appunto la rettifica non c'è mai, o non c'è proprio alcun tipo di garanzia, no, oggi. A proposito di categorie più deboli che dovrebbero essere tutelate a maggior ragione dal mondo dell'informazione, lancio l'assist a Eleonora Camilli, dell'agenzia stampa e attore sociale, che su questo, oltre a portarci dei dati aggiornatissimi, insomma ci porta anche quello che è il lavoro quotidiano dell'agenzia stampa a proposito sia del linguaggio ma anche del racconto dei fatti aderente alla realtà, e ad esempio, insomma, proprio come cosa ultima, Eleonora è stata in Piazza Indipendenza, insomma, in quei giorni di agosto, e anche lì, insomma, questo dibattito appunto su quei fatti c'entra e come.
Buongiorno innanzitutto. Tu dicevi gli immigrati non si comprano i giornali, che diceva il tuo capo servizio, però sull'immigrazione si vincono o perdono le elezioni. Ormai è un tema, diciamo, al centro dell'agenda politica, forse è il tema più di tutti al centro dell'agenda politica. E quindi io inizierei questa riflessione sull'informazione e le fake news legate all'immigrazione proprio su questo, perché secondo me ci sono due livelli. C'è un livello di informazione che è dichiaratamente schierata politicamente contro l'immigrazione, o comunque che porta avanti una narrazione rispetto a questo tema di un certo tipo, e che in qualche modo conosciamo e possiamo riconoscere. Ma c'è anche tutto un altro livello, e sono molto d'accordo con il collega del Corriere della Sera, di mancanza di conoscenza del fenomeno, che porta anche a raccontare i fatti in un modo molto spesso non veritiero se non distorto. A proposito di Bufale, noi come redattore sociale, per chi non lo conosce, è un sito, è un'agenzia di stampa che si occupa, come dice il nome, solo di temi sociali. Io mi occupo di immigrazione, me ne occupo da tanti anni, dal 2010, e negli ultimi anni chiaramente il fenomeno è diventato talmente importante che abbiamo dedicato gran parte della nostra produzione a cercare di spiegare come, qual è la dimensione del fenomeno in Italia, e molto spesso facciamo un lavoro anche di debunking rispetto a delle informazioni sbagliate che circolano. E una delle bufale più principali che abbiamo raccontato e abbiamo spiegato è quella dei famosi soldi dati agli immigrati, 35 euro agli immigrati, che oggi chiaramente tutti sanno che non è così. Però la prima volta che lo racconto perché è interessante, diciamo, il contesto. La prima volta che abbiamo deciso di fare un pezzo su questo tema, a Roma stava succedendo una cosa molto particolare. Era il 2014 e c'era la rivolta di Tor Sapienza. Immagino la ricordate tutti. Tra l'altro una storia molto strana dall'inizio, nata con la notizia di una falsa aggressione in un parchetto di Tor Sapienza, perché la ragazza che ai giornali aveva denunciato questa aggressione, ma non alla polizia, poi ha ritirato tutto dicendo lei stessa che non era vero. Comunque, da questa falsa aggressione non si capisce perché alcuni abitanti con i caschi di notte vanno a prendere d'assalto un centro d'accoglienza in questa periferia romana. Inizia un racconto di quei fatti, che poi abbiamo visto negli ultimi anni in altre province italiane, di barricate anti-immigrati, perché in una periferia dove molta gente non ha lavoro, molto difficile, eccetera, ci sono questi immigrati che prendono 35 euro al giorno, cioè 900 euro al mese, e quindi non è sostenibile questo discorso. Allora, durante una riunione di redazione, io stavo seguendo Tor Sapienza, andavo lì tutti i giorni, era iniziato pure tutta la passerella politica, no? Di persone che andavano lì a sostenere gli abitanti di Tor Sapienza. Decidiamo di spiegare che non è vero che questi 35 euro vanno in mano agli immigrati. È il pezzo che ad oggi è più letto di redattore in assoluto, ma la cosa che mi ha fatto molto riflettere è che molti colleghi che erano lì a seguire le cronache di quei giorni non lo sapevano, cioè loro stessi raccontavano questo, lo davano come un dato di fatto senza porsi il problema che se fosse vero oppure no. E questo perché alcuni di loro appunto si erano trovati a dover seguire quel tema, non erano esperti di immigrazione, molti erano magari ragazzi, collaboratori, o semplicemente perché non avevano riflettuto, non erano andati a verificare se effettivamente quei soldi andavano in mano o no agli immigrati. Quindi questo secondo me è un punto importante della riflessione. Sicuramente poi rispetto al 2014 molto è cambiato, perché il tema è diventato talmente importante, talmente al centro delle cronache, che anche molti colleghi si sono formati e c'è una maggiore attenzione. Quello che rimane alcuni diciamo assiomi rimangono, come quello appunto tu citavi prima dell'invasione. Io stamattina, prima di venire qui, sono stata alla presentazione del dossier Immigrazione 2017, che è appunto un lavoro importantissimo fatto tutti gli anni dal centro di ricerche IDOS, e secondo me ci dice una cosa importantissima questo dossier. Riassumo proprio i dati velocemente. Ci dice che, ho verificato i dati stamattina, gli sbarchi nel 2017 sono stati 112.000, l'anno scorso la cifra era più o meno 180.000, un dato diciamo in linea con quello degli ultimi anni, ma la cosa principale è che negli ultimi anni sta crescendo tantissimo il numero degli italiani che vanno all'estero. Cioè, mentre tutto lo sforzo che stiamo facendo rispetto al racconto dell'immigrazione si concentra sulle persone che arrivano nel nostro paese, noi non stiamo guardando un fenomeno che ha una dimensione incredibile negli ultimi anni, cioè di persone che lasciano il nostro paese perché non trovano qui delle opportunità lavorative e di vita che dovrebbero avere. IDOS ha fatto in questo dossier una revisione dei dati ISTAT. L'ISTAT si basa solo sul numero degli italiani che si iscrivono nelle anagrafi degli altri paesi, e quindi l'ultimo dato è di 114.000, mi sembra, italiani che hanno lasciato il nostro paese nel 2016. Per IDOS questo è una stima molto al ribasso, ma il numero reale è di circa 300.000, un numero che è pari all'esodo degli italiani nel dopoguerra. Quindi io mi fermerei qui per dire che forse quando parliamo di migrazione dovremmo un attimo capire il contesto.
Insomma, la vera invasione è quella degli italiani che stanno emigrando, poi i migranti, appunto, poi i migranti economici, che però non vengono accusati di quello appunto per cui vengono accusati gli immigrati che vengono in Italia. Da quello che diceva Eleonora mi viene in mente una serie di cose che però conducono insomma a un discorso ancora più generale, che mi serve poi insomma per porre anche la domanda a Elisa Marincola. Io spesso mi trovo in giro a parlare anche della Carta di Roma, e quello che dice Eleonora ad esempio rispetto anche alla qualità, alla conoscenza stessa dei giornalisti dell'argomento, della questione, che è un pezzo che si aggiunge a quello che dice Paolo su la condizione economica, no? Che ti porta poi a non mettere al centro ad esempio l'aggiornamento e la formazione, nonostante quello che si sta attivando negli ultimi 3 anni di formazione per i giornalisti, che è un altro tema. E in questi tasselli c'è appunto uno scenario che poi porta a privilegiare non soltanto una superficialità ma anche un gruppo ad effetto che determina poi un confine. Qual è il confine tra la libertà di stampa e una libertà di offesa, di attaccare il pensiero o addirittura le persone di determinate condizioni o di determinati credi religiosi, politici, culturali, e quindi capire come ci si orienta, no? In questa situazione, ne parlavamo anche prima, no? Di questo momento molto complicato, a proposito anche di libertà di stampa.
Non è semplice, però vorrei dire che tutto si tiene, perché non possiamo parlare solo di fake news se non abbiamo presente che le fake news hanno come da una parte effetto e dall'altro però anche causa hate speech, cioè le parole d'odio. E tu parlavi di sensazionalismo, ecco, in questo c'è una responsabilità dei giornalisti. Io sono una giornalista, ma qui rappresento un'associazione che non è solo i giornalisti, ma c'è una responsabilità anche della politica, perché la politica è la prima che utilizza il sensazionalismo, spesso poi appunto con la fake news, unita alla fake news, cioè alla notizia falsa, ma come puro strumento di propaganda. E d'altra parte però il giornalismo non solo da praticamente si trasforma in megafono di questa politica distorta, ma addirittura la potenzia e usa spesso, lo vediamo, insomma, articoli anche ragionati di colleghi giornalisti qui, la carta stampata ancora di più sul web, che poi vengono presentati con dei titoli che spesso non c'entrano niente, che servono solo ad attirare l'attenzione e che purtroppo però sono quelli che sono più recepiti dal lettore, soprattutto del web, e quindi distorcono in partenza l'informazione che arriva. Allora qui c'è una responsabilità dei giornalisti. Io tra l'altro ho lavorato 15 anni a Rai News 24, da quando è nata, ho seguito tutta l'evoluzione, perché è vero che c'è un problema di collaboratori sottopagati, ma è vero anche che c'è una linea anche degli editori che spingono ad abbassare il livello dell'informazione che viene data. Noi nel 99 a Rai News 24, con pochissimi mezzi, davamo un'informazione internazionale, pochissima cronaca nera, pochissimo dibattito politico, non perché fosse una censura, ma perché davamo fatti più che opinioni, e questo è la famosa post-verità. Che cos'è la post-verità? È l'opinione che sostituisce il fatto, e questo è il punto di partenza. Dopo, alla fine, il percorso, io poi sono passata a Report in varie fasi, insomma, ho anche avuto un periodo di disoccupazione, quindi condivido quello che è stato detto sul problema della nostra categoria, però ho visto nell'ultimo periodo con la stragrande maggioranza della redazione di stabilizzati e un livello di informazione precipitata, perché il copia e incolla è diventato nella stragrande maggioranza dei casi lo strumento proprio principe dell'informazione nostrana. Ripeto, non cioè i giornalisti, certo, dici tu devi dire no, e chi può, chi è più strutturato, magari ha anche una qualifica, può dire anche no, io preferisco approfondire, ma la stragrande maggioranza comunque non lo fa, perché diventa anche faticoso, penalizzante anche dal punto di vista non solo della carriera che si può fare, ma anche del tipo di notizie che ti danno da coprire, perché anche quello, insomma, nelle redazioni non è facile dire di no. Poi, d'altra parte, però, il confronto all'interno della categoria c'è, sta portando, se non altro, ad allargare il dibattito e anche a cambiare un po' le regole dell'organizzazione della categoria, perché ci si rende conto che è un autogol perdere credibilità, è un autogol dal punto di vista del ruolo sociale, prima di qualunque altro, effetto, non proporsi come una categoria inattaccabile. Lo stesso che è successo alla categoria dei medici, cioè qui viviamo da mesi, no, nel dibattito vaccini sì, vaccini no, cosa che 50 anni fa nessuno si sognava di mettere in discussione. Quanto è dovuto a la perdita di credibilità degli ambienti scientifici, degli ambienti medici e delle istituzioni più in generale, anche questo tipo di dibattito. E quindi ci si rende conto, da parte degli editori questa presa di coscienza non c'è, continuano a perdere pesantemente tutti in vendita di copie, anche alla fine in click, perché poi il grosso delle notizie, ormai lo dicono tutte le statistiche internazionali, viene recepito dai social, per cui a scapito dei siti e dei profili dei grandi media, che comunque ancora, e questo a livello mondiale, non solo di casa nostra, a casa nostra questo è una realtà molto accentuata. E però comunque non si, gli stessi editori non hanno fatto un passo avanti, insomma nella categoria si sta lavorando, e peraltro non solo nella categoria, perché ci sono associazioni come Articolo 21 che affiancano nella categoria. Tu hai citato la Carta di Roma, oltre che essere una carta deontologica dei giornalisti, che punta su una correttezza, non facciamo buonismo, facciamo un lavoro di consapevolezza di cosa significa fare il giornalista e scrivere su temi sensibili. La Carta di Roma punta molto sulla tipo di informazione che fa sui immigrati, sugli stranieri, su chi è insomma di un altro paese. Ci sono altre carte, adesso di recente è stata presentata la Carta di Venezia, che chiede più attenzione per il linguaggio di genere, però la Carta di Roma è anche poi un'associazione, è un sito internet che fa anche è un osservatorio sull'informazione italiana in tema soprattutto di migranti, in temi ma non solo, ed è un osservatorio interessante per tutti, perché veramente vediamo delle distorsioni anche su appunto testate importanti, che se non fossero monitorati passerebbero probabilmente capiti nella gravità di quello che viene scritto e viene lanciato soprattutto sul web, perché quello è lo strumento più pervasivo. Ora noi con diverse associazioni abbiamo cercato di fare un passo avanti, perché il problema va affrontato, ma va anche cercata una soluzione. Sono anni che facciamo campagne contro le parole d'odio, adesso abbiamo messo insieme anche un decalogo. In rete ce ne sono diversi, perché c'è un dibattito su questo fronte. Noi abbiamo voluto offrire una serie di punti che sono punti di azione e di riflessione, e che grazie anche alla disponibilità delle associazioni di categoria, l'Ordine dei giornalisti nazionale in primis, la Federazione Nazionale della Stampa, che è il sindacato dei giornalisti della stampa, metteremo nei prossimi mesi questo decalogo, che insomma io ho qui portato, ma che insomma magari ne leggo qualche passaggio, più che altro per capire quali sono poi le cose che non riguardano solo i giornalisti, dovrebbe esserci una azione di alfabetizzazione anche nei confronti dei cittadini che leggono, che cercano di informarsi e che non hanno più punti di riferimento, insomma, non scrivere degli altri quello che non vorresti fosse scritto di te. È un decalogo, noi lo abbiamo voluto chiamare decalogo di Assisi, l'abbiamo presentato insieme ai frati del Sacro Convento, però vorrei chiarire che è una carta assolutamente laica, i cui principi possono valere, devono valere, perché sono principi che uniscono sia la deontologia giornalistica alla deontologia giornalistica anche i principi della convivenza civile, insomma, non credo che ci sia qualcuno che possa non accettarli se non in malafede. E ancora scusate, ho credo di aver dimenticato di silenziare il telefono. Scusate. Non temere le rettifiche, questo riguarda i giornalisti che spesso preferiscono scrivere alcuni argomenti per non rischiare le rettifiche, d'altra parte ignorano le richieste di rettifica da parte di chi, come diceva Eleonora, è più debole e non ha la forza per imporle. E dai voce ai più deboli, un grande giornalista del passato, Karpuszynski, diceva che non è vero che il giornalista deve essere partigiano, in quanto si deve schierare dalla parte di chi non ha voce, cercare di raccontare il mondo dai suoi occhi. E penso che sia un principio che vale per sempre, cioè l'indagine sui migranti non vale se tu non l'affianchi a una verifica di quelli che puntano il dito contro i migranti, che magari dall'alto di scranni anche ufficiali gridano alla cacciata del loro straniero. Impara a dare i numeri, ci sono cose ovvie, per un giornalista invece non lo sono più. Le parole sono pietre, usale per costruire ponti, diventa scorta mediatica della verità. Ecco, la scorta mediatica della verità significa non dimenticare notizie che sono state lanciate, non cancellare notizie che sono state magari raccontate da giornalisti di frontiera, da cronisti sotto attacco, magari che sono stati uccisi come la collega maltese. Rilancia, richiede giustizia, ma soprattutto continua a cercare e ad approfondire quel tema, perché non basta, diceva il mio maestro Roberto Morione, che la notizia non va lasciata orfana, nel senso che bisogna ricostruire sempre quello che c'è prima, ma anche proseguire il suo percorso, cioè continuare a seguire che cosa è accaduto dopo, quali sono gli sviluppi, perché altrimenti spariamo sempre scoop, ma che rimangono lì e ormai non hanno più effetto, insomma anche grandi inchieste internazionali finiscono per non avere più effetto. E non pensare di essere il centro del mondo, ecco, ancora una volta guardare al di fuori delle proprie frontiere, sia sociali, economiche e ancora di più le frontiere concrete, raccontare quello che succede anche lontano da te, perché poi ti colpisce. Noi questi migranti che arrivano qui li consideriamo stranieri, giustamente tu hai detto, sono nella stessa situazione in cui lo sono adesso gli italiani, ma molto peggio, perché i loro paesi, che noi ignoriamo, hanno una realtà gravissima, se non altro economica, che non può consentire loro di rimanere, e così via. Io vi invito comunque a leggerlo sul nostro sito, articolo 21.org, però ecco, noi speriamo però che all'impegno dei giornalisti, che c'è con tutte le difficoltà, perché noi siamo ormai una categoria che per credo il 90%, 80% è fatta di freelance, cioè di precari, perché è una bellissima parola, ma la realtà è un po' meno bella, però oltre c'è insomma un impegno da parte della categoria dei giornalisti, di molte associazioni, però ci deve essere un impegno di istituzioni. La Germania per esempio di recente ha approvato una legge contro gli hate speech sul web, forse una misura un po' estrema, perché è una legge anche molto pesante, con delle sanzioni molto pesanti, però un passo avanti, e non parlo solo delle istituzioni nazionali, penso anche delle istituzioni internazionali, in questo senso andrebbe fatto.
Grazie Elisa. Allora, io intanto vi faccio due inviti. Mentre sullo schermo